Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, io ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore, lode a te. Bene, dobbiamo proprio guardare in faccia le persone, perché due persone entrano in chiesa, ha detto Gesù nel Vangelo. Uno era il fariseo, immaginarsi, un uomo giusto, bravo, retto, va subito davanti al Signore e dice: «Io», sentite, fa proprio così, si batte il petto, ma non si batte il petto per pentirsi, per dire: io sono più bravo, la gente che sta in chiesa, io sono il più bravo di quello lì in fondo, mamma, io la faccio così, faccio colà, io sono bravissimo. Arriva l'altro, questo si batte proprio il petto, proprio si batte il petto per chiedere perdono, si batte il petto per chiedere perdono, come abbiamo tentato di fare noi prima. Allora Gesù dice che il primo uscì dal tempio solo, lui era il più bravo, solo. L'altro uscì dal tempio abbracciato da chi? Abbracciato da Dio, abbracciato dal Signore. Ecco, impariamo a guardare in faccia le persone, anche guardare in faccia noi stessi, perché oggi ci vengono presentate tante persone, infatti ci vengono tante persone, perché per esempio nella prima lettura, osservate le persone che ci vengono presentate, il povero, l'oppresso, l'orfano. Pensate quando ci sono le migrazioni, quanti bambini, dicono i minori, magari sono ragazzi di 10 anni, senza genitori, l'orfano, oppure che i genitori hanno mandato avanti con la speranza che almeno loro siano salvati. Non trascura la vedova. Io mi ricordo le vedove di una volta, che quando moriva, e anche andando per le case incontro qualche persona che mi dice: «Mio marito è morto tantissimi anni fa, quando non c'era la pensione ho dovuto tirarmi su i ragazzi, tirandomi su le maniche, lavorando». Mamma mia, la vedova. Il Signore ascolta le persone più umili e più povere. Io penso a tutte le persone umili e povere che tante volte proprio i missionari ascoltano dando loro del pane, costruendo il pozzo. Nella fotografia, nel foglietto parrocchiale, vedete che c'è, non si vede forse tanto, ma una fotografia di un missionario attorno a un pozzo, i ragazzi che sono attorno a lui, cosa fa attorno al pozzo? Tira su l'acqua, noi apriamo il rubinetto, arriva quanta acqua vogliamo, sì. Una volta la mattina che tolgono l'acqua, noi diciamo, per un'ora, tragedia in casa, perché, oppure d'estate che non arriva, magari uno è al quinto piano, non gli arriva al quinto piano, tragedia. Pensate, il povero che ha bisogno, Chi li soccorre? Chi li soccorre? La folla di chi invoca. Pensate quanta gente cerca la pace, cerca la libertà, i campi profughi. Sentiamo continuamente notizie di questa roba qua. Noi abbiamo la nostra bella casa, anch'io. Adesso il freddo, allora la sera accende un po' i termosifoni. Mamma che bene si sta, che male si sta quando è freddo, 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 una coperta in più. Noi abbiamo tanta facilità. E allora, oppure, chi li soccorre tutta questa gente qua? Chi li soccorre? L'altra sera qui, proprio qui dove sono io adesso, c'era un missionario, padre Antonio, che ha raccontato come, non mi ricordo se in Mozambico o in qualche altra parte dell'Africa, non mi ricordo, che lui visita le carceri, e le carceri di quel paese, di quella zona lì, e addirittura è entrato in contatto con 3.500 carcerati, ma aiutandoli in modo anche strano, perché con l'istruzione, aveva il permesso di istruirli, con dei doni, insomma, in un modo che io mi sono proprio sorpreso, e questi che erano in carcere hanno come sperimentato la gioia della libertà, perché la libertà non è soltanto avere le barriere, la libertà è proprio avere la libertà del cuore, l'istruzione, la possibilità di cantare, la possibilità di studiare, la possibilità di lavorare, questa è la vera libertà. In questi giorni sto leggendo questo libro che è La vita di Madre Teresa, ho letto tante cose di Madre Teresa, ma questo libro la racconta proprio, direi, filo per segno, e racconta che una volta lì in India Madre Teresa ha fatto ha fatto costruire una casa per le persone che morivano, perché le raccoglieva in strada, pensa, piuttosto che morire in strada, facciamole morire da esseri umani, aiutiamole sostenendole, dando l'acqua, pulendole, togliendo da loro gli insetti, guarendo se possibile le ferite perché patiscano di meno, anche se poi sarebbero morte, ma almeno sarebbero morte con dignità. Però la gente, gli indù vicini, c'è un tempio, protestano perché, insomma, non si fanno quelle cose lì vicino al tempio della Dea, devono andare in un altro posto. Se non che capita una volta che uno dei bramini, cioè uno, diciamo, dei sacerdoti del tempio della dea Kali Gatta, linguista di Kali, uno dei bramini del tempio un giorno si sente male per strada e cade a terra sputando sangue. Nessuno dei presenti, dei suoi amici, delle altre persone del tempio, nessuno lo va a soccorrere, nessuno, perché pensano, hanno paura di restare infettati dalla tubercolosi polmonare. Soltanto Madre Teresa esce dalla sua casa, che è lì vicina, e va a prenderlo, se lo mette, se lo tira proprio, forse se lo tira in spalla, si farà aiutare da qualcuno. Per diverso tempo lo accudisce, cioè gli sta dietro, lo lava, lo pulisce e le dice con la stessa premura che offriva a qualsiasi altro ricoverato, anche se lui era della religione, anche se lui era disprezzato dagli altri. E questo bramino disse una frase che la lasciò di stucco, e la frase è questa, dice: fino a oggi ho adorato la dea Kali raffigurata in una statua di pietra, adesso vedo la dea Kali davanti a me in carne ed ossa, Madre Teresa. Allora dico, guardate fino a che punto arriva il soccorso del missionario, di un cuore grande, e come dire, si apre gli occhi, ci pulisce gli occhi, e magari si allarga le mani, perché anche noi abbiamo magari delle persone che vengono a bussare, lo incontriamo per strada, oppure nei luoghi di lavoro, oppure comunque possiamo sostenere l'opera di tanti missionari nel mondo. Dice Paolo qui, nella seconda lettura, alla fine della vita, Paolo sta scrivendo a Timoteo, qualche domenica che sentiamo la lettera di San Paolo a Timoteo, che è in prigione, Paolo è in prigione, dice: anch'io sto per essere versato in offerta. Dopo voi farete l'offerta. Paolo dice: io, la mia vita è giunto il momento che lasci questa terra. Come ha vissuto San Paolo? Dice: ho combattuto la buona battaglia. Pensate cosa ha fatto Paolo da quando il Signore l'ha preso sulla via di Damasco, è andato, ha preso la nave, ha preso i sandali, ha camminato da una città all'altra, Perge, Antiochia, Corinto, Tessalonica, un sacco di, per via, naufragi, è rimasto in mare una giornata, una notte intera, è stato salvato, un sacco di difficoltà. Dice, ma adesso io mi presento proprio al Signore, il missionario, e dice, mi avete lasciato solo, osservate, osservate, dice, tutti mi hanno abbandonato, anche i suoi amici lo hanno abbandonato, il missionario che rimane solo, che dice, non pensate a me, non mi aiutate, non pregate neanche per me, insomma, potrai pur pregare per me. Eppure dice, non se ne tenga conto se mi hanno abbandonato, il Signore mi è stato vicino, il Signore mi libererà da ogni male. Allora dico proprio oggi, oggi, ma speriamo un poco sempre, allarghiamo il cuore. In che modo? Allora, il compito della missione spetta a me, ma spetta anche a te, spetterà anche a quel bambino che cresce, spetta ai suoi genitori intanto, che stanno educando, tirando su intanto questi due figli, ma che hanno anche i loro parenti, che hanno anche i loro colleghi di lavoro. Siamo missionari, cioè testimoni di Gesù e dell'amore di Gesù e della misericordia di Gesù, con i vicini di casa, con i compagni di scuola, con i figli, con le persone che incontriamo. E chissà che qualcuno cominci proprio a pensare. E io missionario, l'altra sera c'era un sacerdote missionario, un sacerdote che ha ricevuto il mandato, proprio il mandato, cioè il compito di andare in missione, un sacerdote, c'era una consacrata, una suora, e c'erano due sposi. Perché anche i giovani che vanno ad aiutare, anche i volontari che vanno ad aiutare, magari solo per un periodo, o chissà per tutta la vita, o chissà diventando proprio sacerdoti, o chissà diventando proprio suore, perché no? Perché no? Se alla fine la vita è ancora più bella vissuta così, ecco, allora il compito della missione che poco tanto tutti quanti abbiamo. E oggi ci chiedono i missionari proprio due cose, ci chiedono la preghiera. La preghiera, perché è Dio che opera. Ricordiamoci, non lasciamo solo i missionari attraverso la preghiera, oggi nella messa, ma anche durante le altre giornate. E anche un'offerta, un'offerta. Mamma mia, io non so quanti soldi abbiamo, magari quanti soldi spendiamo, o quanti soldi a volte ci servono per cose necessarie. Ebbene, come si faceva nella casa di Madre Teresa, la mamma sua, quando era lei bambina, lasciava sempre un posto ospitale per i poveri. Ecco, nella nostra casa oggi, che sia un posto ospitale per i poveri, non inviteremo a casa nostra, ma possiamo oggi dare alla nostra terra anche il denaro, quel tanto o quel poco che abbiamo, per l'opera di Dio che svolgono i missionari, per il bene degli uomini, per la felicità di tutti, non solo la mia, anche degli altri, di quelli che conosco e di quelli che non conosco. E il Signore conosce lui.